Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Ciao Stefano, buona settimana, buon lunedì.
Anche a te Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Sei pronto, eccoci qua. Sei carico per questa lunga grande giornata?
Tutte hanno vinto là davanti, sarà contento Allegri.
Non fare il furbacchione. Io l'ho pensato, no, so io l'ho, l'ho pensato ieri, lo sai?
Sì, sì, Allegri.
Ho pensato a tanti discepoli.
Tutta una partita, però ti posso dire una cosa, è un campionato divertente, interessante, molto equilibrato. E devo dire che insomma tutte quante hanno vinto là, c'è grande equilibrio,
sì,
una classifica
tutte per 1-0,
una super Fiorentina,
poi, Fiorentina show proprio,
show anche senza Gudmundsson e Ken, risposta alla grande. Paladino in tribuna, però c'era il secondo, ha fatto una battuta naturalmente, non vi offendete
Colpani,
amici tifosi viola,
Colpani che fa la doppietta,
però insomma stava in tribuna Fiorentina e
Colpani che fa la doppietta, hai visto che roba?
Sì sì, sì.
Cataldi che fa doppietta.
Cataldi del gol,
hai capito?
Punizione,
sì,
gol,
sì, 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 veramente. Poi io senti questo Reteghi,
io e Braglia avevamo segnalato questo Reteghi.
Se è vero,
tu,
voi due, io
ha fatto un gran gol.
A Mappa si ha fatto un gran
Bonilla
gol.
Ha fatto un gran gol. Odegaard ha fatto un gran gol. Poi un altro ce n'è. Ci sono stati bei gesti tecnici.
Molto, 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 molto. Complessivamente veramente bene. Ci sono tutti, mi dicono in regia. Allora andiamo ad accoglierli così. Ce l'hai pronti i tuoi 30 secondi?
No.
Mi raccomando, preparati.
Sono un po' impreparato.
No, ma non ci credo. Sono assolutamente.
Un weekend molto, molto impegnativo.
Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio e buon lunedì.
Buon lunedì a voi. Ciao.
Ciao Nick.
Ben trovato Nick. Buon pomeriggio a Massimo Bonanni.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao,
oggi non c'è momentaneamente, ma arriva un po' più tardi Daniele Garbo, ma con noi c'è il professor Pino Capua. Ciao Pino, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Stefano, ciao,
ciao
a tutti.
Pino.
Ciao Pino, buon lunedì veramente a tutte e tre. Allora, facciamo così, cominciamo come consuetudine, lasciamo Pino per ultimo così si ambienta un attimo, con i nostri 30 secondi dedicati a chi volete voi dopo l'ottava giornata. Ricordiamo che c'è una partita questa sera che chiuderà diciamo l'ottava giornata di campionato, però abbiamo tanto materiale per da analizzare. Parto con, stavolta parto con Massimo Bonanni, dai Massimo, i tuoi 30 secondi.
Allora, guarda, i miei 30 secondi sono per Reteghi, mi ha tra virgolette anticipato Stefano, sono per lui perché ero e non so se esserlo tuttora, un po' perplesso sul fatto che potesse essere o meno un giocatore molto affidabile il nostro futuro, diciamo, centravanti della nazionale. Ad oggi ti dico, numeri alla mano, sta facendo molto bene nelle ultime partite, molto bene devo dire. Anche il gol che ha fatto ieri è un gol di pregevole fattura, secondo me con Gasperini può crescere ancora tanto e quindi sono per lui i miei 30 secondi.
Bene, per Reteghi sceglie Bonanni. Niccolò Ceccarini, a chi li dedichi i tuoi 30 secondi?
A Giampiero Gasperini, perché ancora una volta ha dimostrato quello che è, cioè lui secondo me sta facendo un lavoro anche su Reteghi che porterà Reteghi a lottare per la classifica dei cannonieri, e su questo il gioco dell'Atalanta lo aiuta tanto, ma credo che Gasperini gli abbia dato proprio un'ulteriore iniezione di fiducia e lo stia spingendo per il suo standard attuale, cioè superare tutti i suoi limiti, per cui il mio 30 secondi di oggi è per Giampiero Gasperini.
Bene, vado da Impallomeni, i tuoi 30 secondi Stefano.
Per Lautaro, per l'attacco in generale, io credo che stiamo assistendo a un campionato equilibrato, molto bello, interessante, in cui farà la differenza chi farà gol, insomma chi farà più gol, e l'Inter è in vantaggio rispetto alle altre contendenti per il titolo, perché ha una coppia straordinaria, Thuram e Lautaro.
Mamma mia, pure ieri fa un gol strepitoso. Pino Capua, professor Pino Capua, i tuoi 30 secondi.
Adesso non mi dite che sono laziale, però io i miei 30 secondi li dedico ad Angelo Fabiani. Angelo Fabiani è il direttore sportivo della Lazio, che fino adesso non aveva mai, diciamo, espresso pubblicamente nessun tipo di esternazione, e l'altra sera allo stadio della Juve è intervenuto in funzione di una certa cosa, secondo me molto grave, che era successa durante la partita, e io faccio i complimenti ad Angelo perché finalmente la Lazio dimostra di avere una società con qualcuno che quantomeno dice ci siamo anche noi, attenzione perché certi errori possono fare del male.
Sì, sono d'accordo, mi unisco, perché prima con Stefano ne stavamo parlando della moltitudine di errori che abbiamo assistito anche in questa giornata, che sono tutti veramente da matita rossa, da penna rossa, come vogliamo fare, Stefano, perché ce ne sono veramente tanti. Da Juventus,
sta peggiorando un po'
Lazio.
La situazione, perché ormai l'attenzione è incentrata tutto sul comportamento degli arbitri. A me dispiace, insomma, gli arbitri fanno un lavoraccio, però stanno diventando i protagonisti assoluti proprio per questi motivi, per queste dinamiche, queste interpretazioni, il pestone, adesso la doxo, che sembra una parolaccia, insomma un termine, però insomma abbiamo visto che ci sono stati episodi dell'espulsione di Romagnolo Calulu, Romagnoli in Juventus-Lazio, e Cristante,
sì,
Turam in Roma-Inter, due episodi trattati in maniera differente,
esatto.
Il rigore di Empoli da Dolè, il rigore non da Pavlovic a Milano,
esatto,
o l'espulsione,
esatto,
di Renders, boh, non lo so, pure lì il dox. Ma insomma, ci stiamo facendo una cultura, è giusto che...
Io ho una sensazione, Marco e Stefano, perdonatemi se mi inserisco.
Vai.
La sensazione è che bisognava fare chiarezza. Io adesso stamattina mi sono scritto personalmente con un arbitro, con un importante arbitro in servizio, ovviamente non dirò mai chi è.
Certo.
E il quale mi ha detto la classe arbitrale è scaduta tantissimo. Allora questo ovviamente noi non lo dobbiamo dire, noi dobbiamo dire la classe arbitrale è la migliore in assoluto. Però quando sono 6/8 persone che vedono la stessa cosa, è difficile, come posso dire, giustificarli, perché in campo ce ne stanno 4, in sala VAR ce ne stanno altri 3 minimo, e certe cose non si devono sbagliare. Io lo dico da federale, attenzione, certe cose non si devono, non si possono, non si devono sbagliare. Quindi uniformità di giudizio e soprattutto cercare di mettere un po' in ordine il regolamento, perché rigori, rigorini, cose che non si capisce. Cioè io voglio dire, il rigore deve essere rigore, ma deve essere chiaramente rigore, altrimenti non si dà, altrimenti diventa difficile, perché un giorno lo dai, il giorno dopo no, e allora a quel punto si fa una disparità di giudizio che secondo me è il vero male delle prestazioni arbitrali, che per carità loro meritano il massimo rispetto.
Sì, io...
Sai che però ieri ho assistito all'Open VAR, molto interessante, con Rocchi, e non mi sento di attaccare Rocchi, me lo spiego anche, cioè voglio dire, lui sta facendo il massimo, un tentativo, uno sforzo immane per mettere le cose a posto, e quando si è pronunciato, per esempio, prendiamo un episodio, l'episodio di Douglas Lewis quando dà quella gomitata a Patrick, e prima si pensava che fosse stato un pugno, invece vabbè, insomma poco cambia, dice io su questi tipi di atteggiamenti, di comportamenti non transigo, per me è rosso. E hanno sbagliato al VAR a dire sì, no, è una botta, è una cosa, cioè anche questa superficialità, noi poi può nascere anche questo alone del sospetto, la cultura, vabbè, ma c'era la Juve, Fabiani ha replicato, sono d'accordo con Pino, giustamente dice, ma all'Allianz Stadium pieno di telecamere. Io ho visto la partita, a un certo punto c'è stato proprio Patrick per terra, hanno fatto vedere timidamente da lontano questo gesto, ma non sono andati in ripetizione come nel caso, per esempio, nell'episodio di Romagnoli o di Cristante o di rigore di Empoli, eccetera, eccetera. Lì hanno sorvolato anche, vuol dire, le riprese televisive. Allora, per eliminare questa cultura del sospetto, bisogna affidarsi, per esempio, alle parole del massimo rappresentante responsabile, che è Rocchi. E Rocchi ha detto queste cose, cioè, non è che può ogni volta, ogni settimana dire Piccari in pallone, siete due incapaci. Li riprende, magari sospende, li manda in Serie B. La verità è, secondo me, il discorso è dell'interpretazione. Non ci sarà mai un'uniformità di giudizio, ma non solo. È una classe, diciamo, emergente, arbitrale, che fa fatica ad avere gli attributi per decidere gli episodi. E sono d'accordo con Pino. Cioè, lì, che cosa deve... Hai visto Douglas Lewis che dà la gomitata a Padre? Quello è rosso, come ha detto Rocchi. È un errore. E certamente, sono d'accordo con Pino, e concludo, certi errori non si devono commettere, perché per carità sbagliamo tutti, sbagliare è umano, però perseverare è diabolico, diventa, e questo essere diabolico, secondo me, Marco, dipende dal fatto che non c'è una categoria arbitrale che sta crescendo, e io Rocchi, non vorrei essere nei panni di Rocchi, perché se ci andiamo noi al posto di Rocchi diventiamo matti, ci ricoverano dopo una settimana, perché ogni settimana lui dice ma scusate, ma perché avete fatto questo? Facciamo le riunioni e voi ogni volta fate delle cazzate, perché possiamo dirlo, scusa il termine, però
no.
Perché sono cazzate queste. Rocchi che c'entra? anzi lo dice davanti a te. Io ieri ho visto una cosa, era molto sereno, però ha detto ragazzi qui era rosso, là rigore, boh, vediamo, cioè tutto quello che pensava la gente. Rocchi ha detto quello che pensava il 75-80% della gente che seguiva e che ha seguito la domenica sportiva, no? Cioè il sabato e la domenica sportiva sportivi. Quindi voglio dire, dov'è l'errore? L'errore non c'è, ma è nel formare questa classe arbitrale che stenta a formarsi, soprattutto sotto il piano della personalità, del decisionismo.
A proposito di formazione, ti aggiungo quello che mi ha scritto il mio amico arbitro stamattina. Tu quando hai operato il primo ginocchio, qualcuno te l'avrà insegnato, no? E ovviamente ti avrà fatto formazione. Beh, quelli che fanno il VAR non hanno nessuno che gli ha fatto formazione.
Questo è grave. Nick, non so se vuoi aggiungere che tu sei sempre stato come me personalmente molto sensibile al
però
contesto
arbitrale. Scusami Pino, scusami Nick, rubo 5 secondi, prima abbiamo parlato fuori onda, adesso però io dico una cosa, abbiamo sempre detto qui ripetuto sul sistema, ma un ex calciatore, allora io dico Reinders, prendiamo un altro episodio,
sì.
Madonna, ragazzi, ma è, come si chiama, Lovric?
Sì.
Che dà il colpo, ma nessuno l'ha detto ieri,
che lui che tocca la gamba,
che lui tocca la gamba, sì, sì. Lui si ritrae, Reinders
la cerca proprio,
la cerca proprio, la cerca e proprio. Poi dopo si fa il doppio sgambetto e casca, ma è lui che tocca.
Io non l'avrei mai buttato fuori
la gamba sinistra di Reinders. Voi vedete l'immagine, nessuno lo dice,
no, no.
Allora, per chi ha giocato al calcio, quello è evidente, ma a qualsiasi livello, ma non è che uno deve giocare in Serie A,
sono d'accordo.
Ma Reinders non c'entra niente lì, e però l'arbitro, cioè, questa sensibilità non ce l'ha. Cioè, come la sterzata di Politano. Ah, ma ha sterzato. Ho capito, ma ragazzi. Ma si può dare un rigore del genere?
Ma è ridicolo. Tanto se non lo dai, sai che è bufera.
Ma
che
no,
succede.
Ma non lascia perdere nel Napoli, sì, sì. A Roma, i tifosi dell'Inter.
No.
Cioè, analizziamo con molta serenità.
Io sono d'accordo con
poi,
te.
Poi Napoli avrebbe meritato di vincere il secondo tempo.
Perché ha giocato meglio. Giocato però meglio, quello è un episodio che ti spiana la strada. Nick, stavi aggiungendo qualcosa? Voglio sentire anche Massimo proprio a chiosa di questo argomento.
Scusa,
che
Nick.
Abbiamo affrontato. Vai, Nick.
No, io velocissimo. Io credo che Rocchi abbia un problema generazionale davanti, che non vuol dire che questi arbitri non siano all'altezza, perché secondo me lo saranno. È che hanno dovuto accorciare terribilmente i tempi e quindi hanno dovuto fare un percorso velocissimo, perché comunque serviva lanciarli subito perché mancavano gli arbitri. E quindi evidentemente, cioè, nell'epoca in cui arbitrava Rocchi, Rizzoli, Tagliavento, Orsato, ditemene altri voi quanti ce n'era, ce n'erano 7-8 che crescevano alle spalle di questi. Quando poi ha smesso Orsato, ora ditemi voi, cioè, chi è rimasto. Quindi questi arbitri, lui si è trovato anche con una necessità di organico di lanciarli, con tutti i rischi del caso, e i rischi del caso possono essere anche rappresentati, la personalità magari ci si fa maggiormente col tempo, l'esperienza non ce l'hai e la devi acquisire, e chiaramente a volte puoi andare in difficoltà. Quindi, perché non è una questione di dire non sono bravi, è una questione che secondo me hanno anche questa problematica. Quindi purtroppo se ne sono aggiunte due di problematiche rispetto a quelle generali.
Io, Nick, ti devo dire la verità, sono più preoccupato dei varisti, perché adesso hanno un potere decisionale importante, e credo che se non migliorano loro in questo momento, che dovrebbero aiutare e correggere, diventa complicato uscire da questa situazione, perché gli svarioni vengono più dai varisti che dagli arbitri, perché il VAR deve aiutare, se poi non interviene in certi casi è ancora più clamoroso il discorso. Quindi io sono più preoccupato per chi deve stare davanti al VAR, che ripeto ha un potere importante in questo momento, rispetto all'arbitro. Poi sono d'accordo con te che quello che
sì, ma lo step on foot, per esempio, lo step on foot però a Milano, quando abbiamo sentito, sì, ho sentito l'open VAR ieri, c'è l'audio sul Ciucuese in mezzo al campo, credo che sia stato il centrale alto,
sì, quello alto, Ture, adesso non mi viene, sì.
Allora, ma l'hai ammonito? No, la risposta è di... ho capito, poi dopo lui però rispetta il collega, dice vabbè, è ammonito, insomma, è clamoroso,
capisci? Cioè,
c'è uno step on foot, c'è un pezzone gigantesco.
Ma quello che fai in un intervento?
L'hai ammonito? Lui risponde no. E allora di che parliamo, Marco? Cioè, diventa dura quando è così, è casino.
Assolutamente.
Però l'episodio del rigore di Empoli, io sono d'accordo che è un rigorino, cioè nel senso che il contatto tra Angiorin e Politano, quanti ce ne possono essere in area di rigore se non c'era il VAR, venivano valutati a discrezione dell'arbitro, cioè chi faceva correre e chi magari poteva anche dare il calcio di rigore. Però io vi faccio una domanda: se mandano Abisso al VAR a rivedersi il calcio di rigore, devono mandarlo per dirgli guarda, non c'è contatto, lui è caduto a terra da solo. C'erano questi estremi? E allora non c'erano questi estremi. Allora io ti dico, si ritorna sull'interpretazione. Il contatto di gioco adesso sta sparendo il concetto di contatto di gioco. Questo secondo me è il problema.
Massimo, voglio sentire un tuo pensiero. Buon anni.
Allora, io credo e ho sempre pensato che il mestiere dell'arbitro, ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa, il mestiere dell'arbitro è difficilissimo. E ad oggi però ti dico è meno complicato, perché hanno molti più aiuti rispetto a prima, che non c'erano tutti questi aiuti dove tu puoi andare a vedere, a rivedere, aspetta un attimo, ma sai, forse no, aspetta, poi sì, è rigore, no, non è rigore, toglilo, è fuori gioco, non è fuori gioco. Cioè, ad oggi non accetto più l'errore, perché hai talmente tanti strumenti che non lo accetto più. Ok, detto questo, ti dico, secondo me fare l'arbitro è diventato difficile perché non ti danno modo di crescere bene. Perché è vero che fare l'arbitro deve avere una personalità molto spiccata, molto importante, ma vi assicuro che fare l'arbitro sia nei dilettanti che nei settori giovanili, dove poi tu in realtà devi crescere, è diventato una cosa impressionante. Alla minima decisione ti insultano, vedo arbitri che vanno in giro alla fine della partita, devi chiamare la polizia. Perché genitori di squadre, di settori giovanili, di campi di dilettantismo incredibile, non accettano nessun tipo di decisione nei confronti della squadra, è complicato. E quindi capisco, non ci sono gli arbitri nei settori giovanili perché nessuno lo vuole più fare, e tu ti ritrovi a fare partite under 16 con arbitri che sono più piccoli dell'annata che vanno ad arbitrare. Questo perché è tutto quanto un contesto sbagliato da parte di noi, gente grande, adulta. E per quanto riguarda la Serie A, io ti dico, ti ripeto, non accetto l'errore, però il rigore, l'espulsione di Reinders non c'era, come hanno fatto a non vederla. L'espulsione di Cristante era netta, come hanno fatto a non vederla. Quella di Romagnoli c'era ed è giusto che l'hai data. Io ti dico una cosa, il rigore di Politano io l'avrei dato, lì per lì l'avrei dato, cioè un rigore che io avrei dato, come avrei dato il rigore di Ronaldo contro la Juve, quello è rigore, per me è rigore tutta la vita, cioè rigore, come fai a non darlo? Per me il rigore di Politano lo avrei dato, quindi sto da solo, io lo darei.
No, vabbè, ma poi vedi, poi so, non è che stiamo dicendo che, cioè, per me quello è un rigorino, poi lo danno, amen, però è un rigorino, è il contatto ti fa
però,
pensare.
Marco, è quello che dicevo io, lì che dicevi giustamente della qualità del Parito, però lì cosa gli devono dire? Non c'è un contatto? Cioè, capito? Cioè, loro lo possono richiamare.
No, ma così, certo, però, scusami, certo.
Così diamo 6 rigori a partita, però.
Hanno preso una
il principio è quello, volano 6. Andiamo a 36 rigori a settimana.
No, diamoli tutti e buonanotte, cioè, no, io sono d'accordo. No, cioè, se dobbiamo ragionare così, sì, cioè, se tutti... però quello è un rigorino, cioè, adesso non si offenda perché nessuno.
Anche quello che hanno dato a favore del Cagliari, tanto per rimanere all'ultima partita che mi è rimasta impressa di Juventus. Poi ce ne sarebbero altri mille di episodi, però
certo.
Abbastanza, voglio dire, cioè, sono contatti che in altri tempi erano magari contatti.
Ho capito quello che tu dici ormai, andiamo così, ti ripeto, poi prego.
Marco, posso aggiungere una cosa? Solo una cosa, perché visto che abbiamo affrontato questo argomento oggi, è un'altra cosa che mi sta particolarmente a cuore. Bisogna rideterminare la regola del fuorigioco. Non è più possibile che si annullino dei gol per un centimetro di fuorigioco. È l'anticalcio, ragazzi. Non si può fare.
Però lì c'è una tecnologia. Cioè lì
la tecnologia per lo spazio. Siamo eliminati tutto,
Pino.
Per lo
spazio che c'è. Pino, io ti capisco che non è più come il però lì c'è una tecnologia dove tu non puoi star a rompere però, scatole, cioè, questo è il concetto, cioè, una tecnologia. Poi possiamo dire
Pino, alla fine dice diciamo il VAR non serve più niente. Io sono d'accordo con Nick e con Marco. Pino, invece il problema è un altro, Pino, secondo me il discorso della dinamica,
discutendo
il rigorino di Empoli, stiamo discutendo il rigore dato alla Fiorentina all'ultimo minuto a Firenze per il pestone di Tavares, stiamo discutendo la dinamica di tante altre cose, cioè sul Doxo, su ecco, sì, ha detto sì, bene sì. Massimo, Cristante non è stato espulso a Roma.
E la diversità
Romagnoli
di interpretazione dello stesso episodio è questo
la dinamica,
che fa
cioè,
discutere.
Per, quando è che io mi sento proprio di dare un calcio di rigore, insomma, mettendo anche il buon senso e il regolamento? Sulle dinamiche, sullo sviluppo, cioè io nella dinamica punterei un po' l'attenzione. Rocchi là deve lavorare.
Sì, sì, sì.
Cioè, non è che si può applicare il regolamento, mentre sul centimetro c'è una tecnologia, goal line, no, goal
sì,
on
sì,
goal,
quella,
o il fuorigioco,
sì,
e là dobbiamo lì, non... fare qualcosa, Pino, se no, alla fine torniamo indietro.
È chiaro che le regole andrebbero riviste, sono d'accordo con
per
Pino.
La palla
però...
messa da Dodò al 91esimo, dove andava quella palla là? Cioè, era finita l'azione e tu hai perso una partita.
Certo, certo.
No, no, tu no, hai preso no. gol a Torino... Cioè andiamo a vedere gli episodi che poi pesa. Douglas Luiz, se fosse stato espulso lì, probabilmente Ghila non avrebbe regalato i tre punti alla Juventus. Adesso sto dicendo
sì,
10
sì,
contro
può.
10, che era
magari avrebbe segnato,
era l'83,
sì, sì, magari avrebbe segnato la,
sì,
uguale alla fine, questo non possiamo
però,
dirlo.
Sono
però
è
un episodio importante.
Esatto.
No, ma poi la...
scusatemi, non sì. ho capito una cosa, perdonatemi. Stavamo giudicando anche il rigore che è stato dato al Cagliari contro la Juve la settimana prima.
Non lo so chi l'ha citato, mi sembra Nick.
No,
Nick.
No, no, io parlavo di Luperto, anche quello di Luperto, insomma,
bravo, bravo Nick, le dinamiche, bravissimo.
Abbastanza,
è un altro esempio da aggiungere, quello che volevo dire io, volevo intendere. Cioè, bisogna capire bene, cioè Luperto là che fa? Non è che può andare la mano, allora ci sono dei momenti.
Sì, 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 la dinamica,
Pino,
la dinamica
sul discorso dei centimetri. Sul tacchetto, caro Pino, cioè,
non facciamo... è calcio, c'ha ragione,
ha ragione,
però c'è questa regola lì, c'è
regola
il sistema tecnico, ci dobbiamo pure un po', esatto, di vabbè, quello è, ma gli altri discorsi, permettetemi di dire una cosa però, ho sentito che avete citato Rocchi, io vi devo dire la verità, ieri sera l'ho sentito, a parte che
non ti ha convinto,
non mi ha convinto su una cosa, mi spiego, perché ho grande stima di Rocchi, io ripeto, per me l'arbitro ho grande rispetto perché è fondamentale, cerco di capire, le regole non sono facili, sono tante, quindi è il mestiere più difficile, però perdonatemi, se il responsabile della classe arbitrale dice vedendo l'episodio da Glulis, il giallo, quei comportamenti lì non sono ammessi da noi, il giallo ci poteva stare, se avesse tirato fuori il rosso non mi sarei scandalizzato. Cioè,
vabbè,
così
modo,
vale tutto, però
modo diplomatico,
però
ha un
così
ruolo
vale tutto,
ma
lui e questo deve dipendere, cioè, però il messaggio
tradotto,
secondo me deve essere più diretto,
sì,
ha sbagliato,
no,
sì,
capito,
o no,
ma tu, sei, ma tu rappresenti una categoria non è che difendi, però devi essere un pochino cerchio bottista.
No, no,
perché
per carità,
dire,
però mi sembra.
No, ho capito quello che vuoi dire, però non ti puoi aspettare una dichiarazione.
Però che male c'è dire che ha sbagliato.
Ma l'ha detto, praticamente ha detto che ha fatto una cazzata. Guarda, lo dico, lo so. Io in maniera. Però no, l'ha detta in maniera diversa.
Non lo so, io.
Ti saresti aspettato, no, ma come si fa? Lui ha detto un giallo, però se fosse stato rosso, perfetto. Ma è la seconda dichiarazione che ti dice che ha sbagliato. Cioè, non esiste giallo là. Esiste solo il rosso,
vabbè,
però in modo elegante
è
per difendere la categoria, perché è responsabile, Massimo è responsabile, però l'ha espresso in una certa maniera. A me non dispiace anche il tono e il modo di esprimersi, cioè voglio dire, quando uno, voglio dire, Pino ricopre una carica importante ed è perfetto, perché la sa ricoprire anche nelle dichiarazioni, nel modo di esporti, no? Anche di proporre qualcosa, di cavalcare una battaglia. Rocchi in questo momento sta all'angolo, suo malgrado, e non vorrei essere nei panni di Rocchi, perché paga, ha detto bene Nick, un ricambio generazionale che arriverà, ce lo auguriamo tutti Nick, perché ancora non lo so, però arriverà,
sì,
però
sì.
Tanto sta sperimentando cioè questo nuovo blocco che avanza, vedi il VAR, ma l'hai ammonito, cioè, a me l'episodio che ho sentito ieri all'Open VAR che mi ha colpito è il pestone a Chukwueze, vabbè, ma l'hai ammonito? No. Finito il dialogo.
Finito il dialogo. È perché lui non può di niente. Il barista non può incidere sulla decisione.
No, capito, però guarda, dai giallo.
Lo so, però non lo può fare. Non lo può fare. Da regolamento non lo può fare.
E
va bene, mi sto per fermare. Nick, nel salutarti, ti posso chiedere chi ti ha colpito in particolar modo delle quattro big che hanno vinto 1-0 ieri, proprio a livello di prestazione? E poi ci salutiamo al volo?
Ma guarda, francamente tutte hanno avuto qualcosa, però credo che nell'importanza del momento la vittoria dell'Inter con la Roma sia stata di assoluto livello.
Bene, Nick, buona settimana e grazie come sempre. Un abbraccio, a presto.
A voi, ciao Nick, a tutti.
Ciao. Pino, ciao. Ti sto per salutare, anche a te non ti trattengo oltremodo, però ti faccio la stessa domanda, perché poi dopo con Stefano e Massimo e gli altri torniamo su questo argomento. Chi ti ha colpito come prestazione delle quattro big che hanno vinto tutte 1-0?
Nessuna. E io poi ho assistito, oltre che a Juve-Lazio, ho assistito a Roma-Inter e pensavo a quello che ci eravamo scritti con Stefano in settimana. Io pensavo che la Roma vincesse. Secondo me la doveva vincere. Secondo me la doveva vincere.
Sei forte, Pino. No, hai ragione, no, però no. Adesso
va a vincere se si fermava l'Inter, usciva fuori dal campo.
Poi ne parleremo. No, poi ne parleremo. Ha ragione,
no,
Pino.
L'Inter mi ha deluso.
Le sensazioni di Pino, lui mi ha detto: guarda, Stefano, sono un po' in difficoltà. Avevo chiesto informazioni a Pino, perché Pino va sui campi, vede le partite. Quindi. E Pino me l'ha descritta perfettamente. Anzi, ti posso dire una cosa, m'aspettavo anche meglio. Cioè, voglio dire, no, l'ho vista, se la Roma non è riuscita a battere un Inter così, i problemi sono grandi. Io sarò in minoranza, però poi ne parleremo magari nel secondo blocco.
Tutto il pomeriggio.
Esatto,
voglio.
Però secondo me la Roma ha buttato via una grande occasione.
È quello, dicevo io.
Va bene, ne parliamo tra poco. Grazie Pino, un abbraccio,
ciao Pino,
a presto.
Ciao a voi, ciao.
Massimo, rimani là, perché poi tra l'altro stanno parlando anche Fonseca, nonché Motta, impegnati, ricordiamo, domani già in Champions League, entrambe le squadre. Ci fermiamo.